Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Pronti a viaggiare con noi anche oggi e a sfogliare un'altra delle nostre guide edizione 2021. Ieri abbiamo iniziato con un viaggio molto singolare, anche molto ispiratore, possiamo dire, con una visita al primo museo di geografia che si trova proprio qui in Italia, a Padova. Oggi iniziamo a girarlo davvero, questo mondo, andiamo in Asia, andiamo a Myanmar. Ci terremo lontani però dalle cronache recenti, dalla dura attualità politica di quel paese, per scoprirne invece la bellezza, la storia, la natura. Ci muoveremo lungo il fiume Irrawaddy, grande vena del paese e del continente asiatico, fino al Golfo del Bengala, passando per le città ovviamente, per i suoi templi, ma anche per i suoi locali, per le sue botteghe. Un paese, quello che scopriremo e in cui a tenere per noi la bussola sarà Carla Vitantonio, che a Myanmar ha vissuto, ha lavorato come cooperante e a cui ha dedicato un libro che si intitola Myanmar Swing, ADD Editore. Il compito che le affidiamo è, come sempre, quello di offrirci un suo itinerario in quel paese, di tracciare una sua linea di cammino a Myanmar. Da dove si parte?
Io vi proporrei di arrivare nell'antica capitale coloniale Rangoon, oggi chiamata Yangon, che non è più la capitale, però rimane il centro culturale del paese, quindi voi arriverete probabilmente in aereo a Yangon, vivrete un'esperienza incredibile di rumori, di suoni, di odori fortissimi, e vi propongo poi di andare verso nord su due itinerari. Il primo è l'itinerario più sacro, se vogliamo, che ci porterà in autobus direttamente fino a Bagan, che è l'antica centro buddista, no? Il luogo dove ci sono più di 3.000 templi sparsi sul territorio. Da lì scenderemo in fiume, ritornando verso il centro del paese, e potremo poi, invece di ritornare a Yangon, prendere un treno o un aereo e andare in Kachin, a Micina. Micina è una città vicinissima alla Cina, è una città in montagna ed è una città dove c'è questa minoranza, appunto Kachin, che è una minoranza che reclama l'autonomia e che sicuramente è molto diversa dal resto della Birmania.
Carla Vitantonio, partiamo dalla città in cui sei arrivata armata, diciamo così, di gatti e di bicicletta, come hai scritto tu stessa. Come si va per Yangon?
Se volete essere più o meno tranquilli, io consiglio il trasporto pubblico attraverso i taxi. Funzionano tutte le applicazioni come Grab, Uber, queste cose qui, perché il trasporto pubblico di Yangon è veramente caotico. Gli autobus sono iperaffollati e c'è purtroppo la leggenda urbana che le persone che guidano gli autobus sono delle persone che hanno molta bassa considerazione per l'esistenza umana, quindi è molto pericoloso prendere gli autobus, io non li consiglio. L'altro modo per muoversi per Yangon è lentissimo e che però vi riporta veramente all'antica Rangoon, con le sue case decadenti e la sua natura tropicale che prende il sopravvento sulla costruzione umana, è prendere il trenino circolare. Il trenino circolare si può prendere dalla stazione di Yangon, che è un edificio coloniale bellissimo, come tutta la Birmania parzialmente in decadenza, e questo trenino circolare fa un perimetro attraverso tutta la città, si può scendere dovunque si voglia, in realtà si potrebbe scendere anche mentre il trenino è in corsa, perché non è mai in corsa, va pianissimo, però diciamo ci sono varie stazioni e permettono di scendere in alcuni dei quartieri che io ho identificato come le tappe più simboliche di questa città. Sicuramente downtown è l'antico quartiere inglese, quindi è l'unico quartiere di Yangon che rispetti delle leggi geometriche che siano facilmente riconoscibili agli occhi di un europeo. È un quartiere bellissimo, un quartiere completamente ammuffito perché sta sul bordo del fiume e quindi molto spesso anche sotto il livello del fiume, però è un quartiere di costruzioni bellissime e di grandissima vita. Il quartiere che prima del colpo di Stato era un po' the hype, un po' il quartiere dove anche la nuova gioventù di Yangon, metropolitana e internazionale, si riuniva. Dentro downtown ci sono le cose più spettacolari, da alcune delle pagode, quindi dei templi buddisti più famosi come la Sule Pagoda, ad alcuni degli edifici coloniali più importanti come il famoso segretariato, che adesso è parzialmente chiuso alle visite ma che comunque vale la pena vedere anche solo da fuori, perché è un edificio di costruzione inglese che ci porta veramente dritti in un film sulla colonia. A downtown si va anche e soprattutto in quella che noi chiamiamo 19th Street, che è la Chinatown. Quindi a downtown, in 19th Street, ci sono innanzitutto tutti i templi confuciani, qualche tempio taoista, poi ci sono i negozietti cinesi che vendono gli omaggi sacri e tutte queste oggettistiche rituali che si utilizzano nelle moltissime festività cinesi, e poi ci sono, e soprattutto tutto per i turisti sono di grande richiamo, i famosi barbecue cinesi, cioè questi tavolini che hanno delle latte trasformate in piccoli barbecue, dove ci si siede, si ordina il pranzo crudo e si cuoce al momento. E questa è proprio una delle attrattive di Yangon, sia per i turisti che per i giovani e meno giovani yangoniti che vanno in 19th Street, anche perché sicuramente è una soluzione abbastanza economica. Se invece vogliamo rimanere downtown ma guardare Yangon dall'altra parte del fiume, possiamo prendere un piccolo traghetto che si può prendere a piedi o portandosi la bicicletta se siamo dei ciclisti, e andare a Dala. Dala sta proprio dall'altra parte del fiume ed era la spiaggia delle Yangonites fino al ciclone Nargis del 2008. Rimane un paesino con dei templi, alcuni dei quali famosi perché si fa l'allevamento di un serpente sacro, e è un piacevole viaggio fuori dal caos e dalla frenesia di Yangon. Se invece vogliamo rimanere sulla terraferma, io consiglio di andare prima di tutto, sempre con il trenino circolare, di scendere a Sancheong, che noi dicevamo, quando io vivevo in Birmania, essere un po' la Shoreditch di Yangon, il quartiere di artisti mescolato, però anche un quartiere abbastanza vivibile in termini di numero di persone che vi abitano e di qualità della vita. Sicuramente un'esperienza birmana sono i suoi mercatini sia dell'abbigliamento, ma sia e soprattutto mercatini delle cose da mangiare: frutta, verdura, carne, succo, cocco fresco, fiori di ogni tipo e di ogni profumo, e mercatini che, siccome non ci sono molte illuminazioni pubbliche, quando cala la notte si riempiono di tutte le lucine o le pile di manifattura cinese o, un po' alla vecchia moda, le candeline sulle bancarelle che illuminano quello che rimane della mercanzia.
E ci sembra quasi di stare lì tra quelle bancarelle, mercato, una parola magica, forse una parola chiave in un paese come la Birmania, paese buono per fare shopping.
Se siete dei patiti dello shopping, sicuramente prima di tornare a Sancheong, ancora in downtown, dovete andare al mercato di Bodioge, che è il mercato probabilmente più grande della Birmania. È un caos coloratissimo e odorosissimo di qualsiasi cosa vogliate comprare, dalla chincaglieria alle cose di valore. Ci sono addirittura dei reparti che vendono oro e gemme. Non ci dimentichiamo che la Birmania è, insieme al Mozambico, l'unico paese dove ancora si estraggono rubini nel mondo, e un paese ricchissimo di qualsiasi pietra preziosa, inclusa la famosissima giada. Quindi, insomma, il mercato di Bodioge lo raccomando. E poi, tornando a Sancheong, sicuramente Sancheong è il luogo della vita notturna, c'è di tutto, dalle discoteche ai pub, ai bar. A Yangon i locali e gli stranieri si mescolano abbastanza, è pur vero che il prezzo dei luoghi per stranieri è un po' più alto del prezzo dei luoghi per i birmani, quindi più volete delle cose esclusive, meno avrete la possibilità di stare con le persone del luogo. Sempre a San Chang c'è una cosa che io consiglio moltissimo: se siete delle persone mattiniere, la mattina del sabato alle 7 nella ex residenza del governatore, oggi trasformata in un hotel di lusso completamente in tech, si fa yoga ed è bellissimo. Si fa una classe classica, una lezione classica di Ashtanga, sono delle lezioni veramente tradizionali. Non ci dimentichiamo che la Birmania è il luogo dove è nata la pratica del Vipassana, della meditazione Vipassana, quindi anche le pratiche yoga tradizionali sono abbastanza diffuse. La mattina alle 7 ci sono dei pavoni attorno a voi, vivi ovviamente, e farete lezione nel tech, nel profumo, e poi se volete subito dopo si può fare colazione o nella stessa residenza del governatore, o a poche centinaia di metri c'è uno dei posti che piacciono di più agli Yangonite, che si chiama Sharkies, che è un posto veramente un po' caro e che prepara tutte le delicatessen del mondo per la vostra colazione in una maniera che noi diremo fusion.
E sembra che sia bastato davvero poco per sentirci immediatamente degli Yangonite, come dice Carla Vitantonio. Allora, tornando a quell'itinerario da cui siamo partiti, abbiamo già tanto apprezzato, neanche tanto superficialmente, la capitale del paese, però adesso dove andiamo, dove ci dirigiamo uscendo dalla capitale?
Ci dirigiamo rocambolescamente con un taxi nell'immensa fermata del centrale degli autobus di Yangon, dalla quale partono tutti gli autobus per tutta la Birmania e anche per la Thailandia. Questo posto è a un'ora di taxi, quindi premonitevi, ed è il caos. La prima cosa che vi devo dire è che in tutta l'Asia, ma specialmente in Birmania, gli autobus sono delle celle frigorifere su quattro ruote, quindi portatevi piumoni, piumini, coperte, sciarpe, guanti, quello che volete voi, perché la temperatura non supererà i 16 gradi per tutto il viaggio. Il viaggio per Bagan è un viaggio notturno, anche perché di giorno farebbe veramente troppo caldo. Ci si ferma una o due volte in una sorta di autogrill, dove, se volete fare una cosa tipica della Birmania, mangerete la moinga, che è la colazione tipica dei birmani, una zuppa a mio parere fetentissima, però a molti è piaciuta, di foglie secche di tè, pasta di pesce, cosine fritte e tutte altre cose che piacciono moltissimo sia ai birmani che a molti stranieri. Quindi questo è il moinga che voi mangerete e poi ritornerete sull'autobus, c'è la frigorifera, per arrivare a Bagan alle 5 di mattina e cercare un posto dove dormire. Allora, bisogna dire che Bagan è su un territorio estesissimo, come vi dicevo ci sono più di 3.000 templi in chilometri e chilometri, ovviamente non potete dormire lì, dormirete in quella che si chiama la Nuova Bagan, che è un villaggio costruito attorno all'industria del turismo. Ci sono molti posti, io senza fare pubblicità a nessuno ve ne consiglio uno che secondo me è simpatico, che peraltro nasce da un interessante progetto italiano, si chiama Ostello Bello, ed è un ostello fatto bene, pulito, attento alle problematiche dell'ambiente, e soprattutto un posto dove, se voi andate, avete una vocazione artistica, fate un piccolo spettacolo, suonate due canzoni con la chitarra, fate un piccolo cabaret e vi regalano la cena e da bere. Adesso, io so che a noi piace l'idea di avventurarci senza guida, ma a Bagan io direi è quasi impossibile, e io vi consiglio di affidarvi, perché il territorio è così esteso che altrimenti vi perdereste, rischiando poi di mancare le cose più belle. Quindi io vi suggerisco che nell'ostello in cui state, qualsiasi esso sia, vi facciate suggerire delle guide per visitare Bagan, perché non potete visitare 3.000 templi da soli. Peraltro alcuni di questi, con l'ultimo terremoto del 2016, sono mezzi crollati, quindi bisogna fare attenzione. da Bagan potete anche andare al Monte Popa. Il Monte Popa, che è il Monte delle Scimmie, perché è un monte dove ci sono le scimmie sacre e tutta una costruzione di adorazione delle 37 deità che simboleggiano la transizione tra il periodo pre-buddista e il periodo buddista. Quindi un posto importantissimo dove io vi raccomando di tenervi stretti gli occhiali da sole, perché le scimmie sono attrattissime dalle cose che brillano e ve le ruberanno. E anche vi consiglio di non tirare fuori le cose da mangiare, perché anche queste farebbero una brutta fine. Però è un posto molto bello da vedere, assolutamente scenografico, cioè vedete l'immensità di Bagan davanti a voi con tutti questi templi nella piccola nebbia, nella foschia del tramonto. È veramente un'esperienza bellissima.
Questo panorama negli occhi, ci chiediamo adesso dove possiamo andare partendo da Bagan. Dove ci dirigiamo?
Da Bagan, sempre con una visita organizzata, potete andare nel quasi inaccessibile stato del Chin, dove si possono vedere le ultime rimanenti delle tribù delle Mendat, che sono delle donne che si tatuano il volto. Credo che siano famose già anche in Italia, sono pochissime ormai e sono delle tribù protette, per cui ci si può andare soltanto con visita guidata. Io vi consiglio di prenotare il vostro viaggio in fiume sul famosissimo fiume Irrawaddy. Il fiume Irrawaddy è il fiume che taglia la Birmania, parte da Micina, dalla città dove andremo fra poco, e arriva fino a Yangon. Passa per Bagan e voi lo prenderete da un porto che non è un porto, cioè a un certo punto saldirete su un sasso e il prossimo passo è nell'acqua, però miracolosamente non c'è l'acqua, c'è una barca che vi aspetta nella notte. Su questa barca scenderete verso Mandalay, una delle antiche capitali della Birmania. Il viaggio in barca è un viaggio in barca, quindi non ho niente da dire se non che dovete rilassarvi, vi portate un libro e guardate la bellezza di quello che succede attorno a voi, del paesaggio che cambia, dei piccoli villaggi di pescatore, ovviamente delle pagode buddiste che spuntano qua e là, ogni tanto un fenicottero, qualche animale più o meno noto allo sguardo di un occidentale, e fino a che prima del tramonto arriverete a Mandalay. È una città ricchissima di storia, perché appunto, come vi dicevo, è una delle capitali dell'antico regno birmano, ma è anche la città dove c'è la più grande forse università, dove peraltro ci sono dei vincoli con una grande università italiana che è l'Università di Bologna. A Mandalay si può fare tutto, dal viaggio storico alla cucina tipica di Mandalay, che forse è una delle migliori della Birmania e che vi serviranno su delle grosse foglie di una pianta che potrebbe sembrare una vite gigantesca a noi. Io non mi fermerei, prenderei o un aereo o, se siete proprio degli avventurieri, un treno per Micina. Allora, diciamo la verità, il treno per Micina oggi non si può prendere perché c'è la guerra, quindi è sospeso, anche l'autobus è sospeso. Potete arrivare a Micina in aereo. Per arrivare a Micina non avete bisogno di autorizzazione, se siete dei turisti arrivate lì, andate in albergo, fate quello che volete voi, però dovete sapere due cose. Prima di tutto che Micina è una città di pace in una zona in guerra, quindi c'è un coprifuoco alle 6 della sera per uscire dalla città, ovvero o alle 6 della sera o siete nel recinto cittadino o siete fuori. La seconda cosa che dovete sapere è che ci sono delle zone della città dove ci sono i campi profughi. Non è facile arrivarci. Io vi consiglio di non curiosare, perché nessun paese è felice di far vedere ai turisti i campi profughi, e vi trovereste in una posizione molto scomoda se qualcuno vi scoprisse là. Anzi, in generale, io della Birmania vi dico che, conoscendo l'esercito e le varie armate birmane e delle minoranze, meglio non fare cose che non sono, palesemente legali e legalizzate, perché potreste trovarvi nei guai Wi-Fi e la vostra ambasciata potrebbe fare fatica a tirarvi fuori.
Assolutamente utili e preziose queste indicazioni, queste raccomandazioni di Carla Vitantonio. Dunque, Micina, prossima destinazione, certo sarebbe stato bello prendere quel treno che porta a Micina, ma ecco, ammettiamo che noi ci siamo arrivati. Cosa fare a Micina?
A Micina vedrete i Kachin. Devo dire la verità, io c'ho un debole per la popolazione Kachin, che è una popolazione diversissima da tutte le 135 etnie della Birmania. È una popolazione mite, orgogliosa delle sue origini, una popolazione dalle tradizioni fiere e al tempo stesso colorate, con una cucina piccantissima che potreste provare in un ristorante che si chiama Lungapa, che è un ristorante che sta proprio sulle rive, anche qui, del fiume Irrawaddy, che, come vi dicevo, nasce proprio sopra Micina. Vi consiglio di farvi portare da un taxi al ristorante Lungapa e di passare delle ore degustando la variegatissima cucina Kachin e piccantissima, ripeto. Cosa c'è da fare a Micina dopo che siete andati al ristorante Lungapa? Sicuramente andare al Museo delle Tradizioni Kachin per capire un po' da dove viene l'origine di questo popolo. Poi andare nella cattedrale di pietre di fiume. La popolazione Kachin è una popolazione cristiana. Come probabilmente tutti già sappiamo, la Birmania è ufficialmente all'80% un paese buddista. In realtà le minoranze cristiane sono molte, anche se negli anni della guerra più intensa sono state sparse e sfilacciate dalla teoria dei four cuts messa in atto dall'armata birmana. Però, ciò nonostante, la maggioranza Kachin che rimane in Kachin rimane cristiana, e ci sono queste chiese bellissime, alcune delle quali appunto costruite interamente in sassi di fiume, dove, se siete fortunati, troverete i cori a cantare. Ed è un'esperienza che a me, che non sono religiosa, è piaciuta moltissimo e mi ha regalato un momento di intimità che auguro a qualsiasi viaggiatore. Micina è anche una città dove c'è un mercato bellissimo. Sicuramente io a Micina vi consiglio le stoffe tradizionali Kachin e delle varie minoranze che fanno parte del Kachin, sono meravigliose, e anche gli elementi di artigianato in paglia e giacinto d'acqua e vimini. Sono dalle borse di paglia ai cappellini, ai vassoi, ai tavolini, agli oggetti di arredamento. A Micina c'è una strana atmosfera di pace. Io vi consiglio di dormire in uno dei piccoli hotel che ci sono nella città e di cenare in uno dei ristoranti o cinesi, perché non ci dimentichiamo che siamo al confine con la Cina. Il Kachin fu occupato da Chiang Kai-shek fino, credo, al 1953. Ci sono molti ristoranti cinesi, ma ci sono anche molti ristoranti Kachin. E se volete un fast food, c'è una catena che si chiama Kiss Me, che è sicuramente una catena simpatica dove mangiare.
Lo sguardo che scorre e percorre la mappa della Birmania davanti a noi, l'immaginazione che lavora in maniera costante e fervida. C'era stata una promessa all'inizio di questo viaggio e adesso speriamo di mantenerla. Avevamo immaginato infatti anche il mare, anche la spiaggia.
Perfetto, allora, se volete andare in spiaggia senza fare lunghi viaggi aerei, vi consiglio di affittare un'auto con un autista e di andare a Noe Saung. Noe Saung è la spiaggia di Yangon, è a 6 ore da Yangon, leggermente più a sud, ed è una spiaggia di chilometri e chilometri, tutta bianca, dove ogni tanto spunta proprio sul mare, su qualche roccia, un tempietto buddista, una pagoda. Noe Saung è un villaggio di pescatori trasformato in una piccola, non so come dire, in una piccola Milano marittima degli anni contemporanei. Quindi, da un lato c'è tutta questa immensità della spiaggia bianca e ci sono su Anhui Sang, vedrete che si mangia pesce ovviamente, e soprattutto ci sono le immense coltivazioni di perle e tutti questi piccoli bazar di lamiere che proveranno a vendervi qualsiasi cosa, inclusa alcune opere di artigianato in cocco, che anche questo è abbastanza tipico di Anhui Sang. A Anhui Sang ci sono quelli che in Thailandia verrebbero chiamati gli zingari del mare, che sono appunto delle popolazioni che vivono tra la terraferma e le barche, prima esclusivamente di pesca, oggi anche con i turisti, quindi vi porteranno nelle isolette lì vicino per fare un po' di snorkeling e diving, per dormire, per mangiare, ce n'è per ogni gusto, dagli hotel tutto incluso agli hotel un po' più umili, a ristoranti tipici, alle pizzerie. Diciamo però che a Anhui Sang si va al mare, a parte questo non c'è molto da fare. Una cosa è che Anhui Sang è anche la località dei mari dei birmani, quindi vedrete i birmani andare al mare come piace a loro, quindi prima di tutto completamente vestiti, perché le tradizioni sono diverse e i buddhisti non amano mostrare le proprie nudità. E poi ai birmani piace moltissimo andare, siccome molti non sanno nuotare, vanno con delle grosse ciambelle colorate e praticano quello che io chiamo lo sport del selfie. Un'altra cosa purtroppo sempre più diffusa è l'uso del quad, questa macchinina fuoristrada che sta rovinando le spiagge, oppure più tradizionale la cavalcata, quindi gli zingari del mare di Anhui Sang vi proporranno l'uso di alcuni dei propri cavalli per cavalcare sulla riva del mare.
Come sempre facciamo, cerchiamo di dare ai nostri ascoltatori anche dei consigli pratici. C'è una domanda di rito che facciamo a tutti e che riguarda il souvenir. Ora, fin qui abbiamo sentito evocare più di un oggetto che potrebbe essere un souvenir da Myanmar, ma cosa dovremo veramente cercare per portarci a casa il senso di un viaggio a Myanmar?
Tutto quello che volete, basta che sia legale. Siccome la Birmania è un paese dove si traffica, attenti quando comprate legno pregiato, compratelo in un posto legale, attenti quando comprate pietre preziose. Io dalla Birmania ho portato soprattutto le stoffe e una cosa alla quale sono affezionatissima, i braccialetti laccati di Bagan, che probabilmente non hanno una grande durata perché non sono di una grande qualità e poi quando vengono estratti dal clima tropicale si seccano molto e quindi si spellano, però sono un oggetto bellissimo, un oggetto che vedete anche addosso alle donne birmane.
Spesso a raccontare un paese serve molto più, per esempio, una musica, oppure certamente servono buone pagine per accompagnarci.
Sembra incredibile, ma in tutti gli anni della dittatura il punk birmano ha spopolato e i gruppi rock birmani sono moltissimi. Innanzitutto bisogna dire, se volete la musica tradizionale, non esiste la musica tradizionale birmana, perché la Birmania, come già vi dicevo, è fatta da 135 etnie, quindi dovete andarvi a trovare una musica Bamar, una musica Karen, una musica Kachin. Mentre il rock, sicuramente ai miei tempi la band più ascoltata erano gli Iron Cross, e che i miei colleghi, ricordo, cantavano a squarciagola, saltando e strappandosi i capelli per la gioia. Quindi io vi consiglio gli Iron Cross, che vi piaccia o non vi piaccia il rock, è sicuramente una delle espressioni più vitali di un popolo che è stato per così tanto tempo oppresso.
Mancano ora i libri.
Sicuramente Giorni birmani di George Orwell, che è il libro storico, no, che ha aperto la Birmania all'Occidente. Poi molto più recente, molto interessante e tradotta dalla stessa casa editrice che mi pubblica, ADD Editore, è sulle orme di George Orwell di Emma Larkin. E ci sono poi molti libri sulla Birmania dopo il colpo di Stato. Io vi lascio, sono libri che sono soprattutto libri di economia, quindi magari sono meno piacevoli alla lettura, però possono essere degli approfondimenti interessanti.
Siamo giunti al punto d'arrivo del nostro itinerario birmano e non ci resta allora che capire come potremmo salutarci, come potremmo congedarci dalle persone che abbiamo incontrato in questo paese meraviglioso.
Quando incontrate qualcuno, diciamo, se vi state avvicinando a qualcuno in maniera rispettosa e cordiale, gli direte Minglaba, che è come dire buongiorno, salve, e alcuni anziani, anche se non vi conoscono, vi rivolgeranno Minglaba. Mentre se avete degli amici e vi state salutando per dispedirvi, gli direte Tata, che vuol dire ciao, e si usa o tra amici stretti o tra i bambini.
E allora noi scegliamo certamente Tata, un ciao che ci si rivolge tra amici, il ciao che rivolgiamo a Carla Vitantonio insieme a un grande grazie per averci accompagnato in uno dei suoi paesi di elezione, Myanmar, al quale ha dedicato un libro, ve lo ricordiamo, Myanmar Swing, ADD Editore. Domani faremo ritorno dall'Asia, ci ritroveremo in Europa per uno stimolante viaggio nella storia, lo faremo per celebrare Napoleone a 200 anni dalla morte, ci ritroveremo in molti dei suoi luoghi, in molte delle sue patrie, perciò appuntamento a domani alle 11, voi rimanete con noi, intanto io vi saluto, vi ringrazio e naturalmente vi auguro buon viaggio, un saluto da Anna Maria Giordano.